Agenzia X vi sta presentando Slam X, la rivoluzione con le bombe di carta. Volevo innanzitutto ringraziare l'assemblea di autogestione di Cox 18 e ricordarvi anche che domani dalle 2 Slam X continua, ci sarà un mercato a chilometro zero delle case editrici indipendenti qui di Milano, e alla sera alle 10 ci sarà il Majakovskij Reading a cura di Pierpaolo Capovilla dei Teatro degli Orrori. Anche domani pomeriggio ci saranno delle performance direttamente organizzate dalle case editrici che abbiamo invitato, dalle 2 di domani. Slam X, la rivoluzione con le bombe di carta. Manuel Agnelli e Xabier Iriondo.
Salita sulla linea rossa in gang, terzo vagone della metropolitana. Aveva un fiore tatuato sulla spalla, un anello nel labbro inferiore. La gente ha cominciato a urlare, qualcuno si è anche buttato a terra, ma io non ho mai smesso di pensare che era la più bella. Il tempo ha frenato bruscamente. Allora lei mi ha visto, calmo, e si è arrabbiata. Si è avvicinata e mi ha urlato: anche tu, coglione, in fretta. Ma ero rimasto abbagliato dalla sua immagine. Quelle erano le prime parole che percepivo. Non ho potuto far altro che pensare: anche tu cosa? È stato allora che ho notato la pistola. Ma il mio sguardo si è subito spostato sulla sua mano. La mano lunga e convessa di una danzatrice orientale. Lei si è arrabbiata ancora di più. Urlava. Con quella mano mi ha tirato uno schiaffo. Non le importava più niente degli altri passeggeri. Nulla dei soldi. Non si ricordava neppure cosa era venuta a fare. Le importava solo della mia calma. Vuoi fare l'eroe, ma sei un coglione. Sei un eroe o sei un coglione? E prendendomi per i capelli mi ha sbattuta la testa più volte contro il finestrino. A quel punto mi è venuta in mente una cosa e gliel'ho detta: sono il tuo angelo custode. Pausa. Cosa? Sono il tuo angelo custode. Tu dovresti nascondere la pistola e alla prossima fermata scappare, perché sento che ti andrà male. A questo punto ha perso definitivamente il controllo e la pazzia le ha illuminato gli occhi, e io ho potuto vedere che era davvero la più bella. Ha cominciato a picchiarmi col calcio della pistola urlando:
sei nato per portarmi sfiga, figlio di puttana!
Finalmente il naso si è rotto e il sangue ha cominciato a sprizzare dappertutto. Mi è salito dentro gli occhi e per un attimo non ho visto più niente. Lei si è fermata e ha sussurrato: coglione senza ali. Poi più forte verso gli altri passeggeri: coglioni senza ali. Allora l'azione ha rallentato ancora di più, l'audio è sparito, ma io ho fatto in tempo a dire che anche se non avevo le ali non voleva dire che non fossi un angelo. Anche se non ho le ali non vuol dire che non ti ami. Poi davvero si è fatto tutto lento e ovattato. Lei mi ha puntato la pistola nel mezzo della fronte e si è messa a piangere nervosa. Voleva solo spaventarmi. Questo lo so. Ma noi non decidiamo mai niente. Siamo sempre troppo presuntuosi. E il treno ha rallentato troppo improvvisamente. E ho sentito un calore enorme, profondo, bellissimo, in mezzo agli occhi. E poi è diventato tutto nero. ma naturalmente io ho continuato a vedere lo stesso. Ti ho vista immobile, incredula, imbrattata di sangue. Ti ho vista guardare i passeggeri schizzare fuori come mosche da un barattolo. Ti ho vista capire la tua verità, voltarti, cercare di correre, scivolare su un pezzettino del mio cervello e perdere la pistola. Proprio mentre le porte si richiudevano, il treno ripartiva e il tuo ragazzo complice che ti aspettava alla fermata si voltava correndo e piangendo terrorizzato. Ha pensato che non ti conosceva affatto. Allora, con la faccia schiacciata contro il finestrino, sembrava che ci fossi solo tu su quel treno. E mentre guardavi lui che si allontanava, hai pensato che c'eri solo tu. Poi ti sei voltata e ti sei accorta che c'ero anch'io. Un cadavere e una donna finita. Chi è più morto fra noi due? Per un attimo l'hai creduta davvero che io potessi essere il tuo angelo custode. Poi hai pensato che gli angeli custodi non possono morire e la tua razionalità l'ha avuta vinta sulla realtà. Sei proprio una sfigata. A credere che non possiamo condizionare la nostra vita. A pensare che gli angeli custodi non possano morire. In realtà siamo veramente liberi solo quando ne abbiamo la possibilità e non lo decidiamo noi. E anche tu sei così. Sei proprio una sfigata. Ma io ero orgoglioso di te. Ho sempre pensato che eri la più bella. Ora che mi hai ucciso, però, spero proprio che lassù decidano di sostituirmi con qualcun altro. Grazie. Sorrideva d'imbarazzo mio padre, mentre nel sogno di questa notte mi guardava negli occhi. C'era una porta di fianco a noi. E quando egli mi chiese se sapevo cosa ci fosse dietro, io risposi che non volevo entrare. Non ti ho chiesto se vuoi entrare, ma se sai che cosa c'è dietro. Meglio che non lo sappia mai, papà. Se c'è qualcosa di ignoto, sarà orrendo. E se c'è qualcosa di familiare, sarà triste. Ma tu insistevi, e quando hai addolcito il tuo sguardo di quella luce speciale che mi riconosce uguale a te, io non ho avuto più difesa. Ora che il sogno è finito, ti chiedo, perché non l'hai fatta davvero? Questa cosa che se io sono stato capace di inventare stanotte, avrai ben immaginato tu pure. Perché non hai osato, quando ce n'era il tempo? Questo vuoto che mi rimbomba dentro, questo lutto che giorno dopo giorno ha contristato i giorni della mia vita, adesso so da dove vengono. Adesso so dove fuggiva la parte più segreta dell'anima quando lo sceno mondo mi triturava. Lo conosci? Mio padre mi stava mostrando un Winchester di 50 centimetri, acquistato il 20 dicembre 1963 in un negozio di Corso Vercelli dai tuoi genitori. Consegnato il 25 dicembre 1963 con il seguente biglietto: a Mike per avermi salvato la vita. Johnny Guitar. Usato ininterrottamente dal 25 dicembre del 63 al 9 maggio del 64. Cosa successe il 9 maggio? Lo hai perso. Ti è scivolato fra le asse di una panchina di Piazza Napoli e quando il nonno si è alzato per tornare a casa, tu lo hai seguito senza esitare. È così che è andato. È così. E queste le conosci? Sul palmo della sua mano destra c'erano tre macchinine Mercury, lunghe 4 centimetri e mezzo, di ferro massiccio, smaltato, una gialla, una rossa, una verde. Stesi un braccio per prenderle, ma lui le chiuse nel pugno. Acquistate il 18 dicembre 64, in un negozio di via Foppa, da tuo padre, per conto dei tuoi nonni. Consegnate il 25 dicembre 64, senza accompagnamento testuale, usate ininterrottamente dal 26 dicembre del 64 al 19 febbraio del 68, giorno di uno sciagurato baratto di cui ti dovresti ricordare. Se me ne ricordavo, si chiamava Federico Colla, aveva un anno più di me, e una maledetta mattina mi offrì una scatola di plastica contenente un gioco delle pulci e uno Shanghai. Me le offrì in cambio. Sì, mi fece questa violenza e io ebbi la debosciatezza di accettare la sua plastica in cambio del mio ferro. Però gliene diedi solo due di macchinine, perché quella gialla l'avevo persa in un tombino un po' di tempo prima. E questo ti sembra che cambi qualcosa? No, papà, non cambia. Appunto, non cambia. Tanto ti saresti pentito subito anche se gli avessi dato una sola ruota. Perché era una ruota Mercury e perché era una ruota tua. Mia. Sì, era mia. Non commuoverti troppo, figlio, perché siamo solo all'inizio, altrimenti come farai vedendo cose come questa? E fra le sue braccia era comparso un fortino fatto di canne di bambù. O questa, una scatola di Meccano numero 5. O questa, il libro di Saturnino Farandola, mezzo slegato. O questa, o questa, o questa. Saturnino Farandola, quanto l'hai amato. Ma questo non ti ha impedito un giorno di lasciare che qualcuno si mettesse fra te e lui? Un nonno zelante che correttamente ti chiese, perché te lo chiese, se lo poteva dare a un tuo cugino piccino quel libro. Tanto tu, non dirlo! Tanto tu ormai eri grande. Vuoi la data? Vuoi la data esatta del tuo tradimento? Quel cugino, quanto l'ho odiato per quello. Già, e chissà se dopo lui se n'era stato ancora uno più piccolo di destinatario, o se lo ha tenuto sempre con sé il Saturnino, o se invece un giorno lo ha buttato nella spazzatura, chi può dirlo? Ma è qua, me l'hai appena fatto vedere. E di queste biglie che cosa mi dici? In fondo non chiedevano molto spazio, un sacchettino nell'angolo di un cassetto, eppure a un certo punto, fine, esse vengono espulse dalla tua vita. Menti, sono le cose a scomparire. Io per quelle biglie sarei morto. Come avrei potuto abbandonarle, le mie biglie? Infatti è così, scompaiono. Tutto il segreto sta nel non distrarsi mai, mai abbassare la guardia, sapere sempre cosa si ha, dove lo si ha, e ciò che hai amato anche un solo mattino, tenertelo stretto fino alla morte. Tenere, tenere, tenere. Non dover mai rimpiangere nulla. Questo fortino, ad esempio, un giorno ti sei dimenticato di averlo e non ci hai pensato più, ma dentro di te da quel giorno esso ha incominciato a mancarti. Ti mancava quando guardavi quella certa compagna di classe al liceo e quando studiavi Thomas Hobbes, quando lustravi la tua bicicletta, quando ti sei sposato ti mancava, quando è morto Berlinguer ti mancava, tutte le volte che hai preso il tram 29 sempre ti è mancato, anche ieri mattina, dall'inizio alla fine del consiglio di facoltà ha continuato a mancarti. È così, papà, perché l'abbiamo fatto insieme con il Vinaville ed è tanto impregnato di noi che adesso quasi mi sembra osceno questo fortino. Quasi non riesco a guardarlo. Tu avevi una camicia bianca con i polsini sporchi d'inchiostro e io un golfino bordeaux. E canticchiavi Bambo show la calbo. Papà, ma com'è stato possibile che un giorno io abbia smesso di pensarci? Io che per tutta la vita sono sempre stato un feticista, un conservatore morboso di tutte le cose mie. Io che tutto archivio con affezione maniacale, com'è stato possibile che io abbia tradito tante volte? Vedi Michele, non si è mai abbastanza morbosi, perché per quanto si viva del passato c'è sempre qualcosa di ineludibile nel presente che ci plagia e ci umilia. Distrazioni, pulsioni, scuse buone per scrollarsi di dosso un po' di coperte, così quell'aria chiusa in cui consistevi riceve aria nuova. Ciao consistenza, nuove scuole, nuove case, nuove luci, e noi intanto abbiamo dato il culo a chiunque. A furia di darlo, ci siamo persi. Ma basta che ci capiti in mano una nostra fotografia di quando avevamo 7 o 10 anni per scioglierci di commozione come Ulissidi, che rivelano la patria. Ecco chi sono, gridiamo. Quello lì sono. Volevo ben dire, io sono sempre quello. Ma intanto, hai dilapidato. Se hai 20 giochi e ne conservi 18, sei già fritto. Se un certo coltellino con il manico di madreperla, una certa calamita smaltata di rosso, incomincia a mettergli lievemente da parte, statene qui per un po', dice affettuoso, mentre gli adagi in un cassetto. Ecco, sei fritto, sei diventato un dilapidatore. Non devi dirmi queste cose, papà, le so meglio di te. Infatti non volevo, voglio solo farti un regalo. Mio padre sembrava stanco, forse per via dello sguardo insicuro che arrava negli occhi. Io cercavo di non guardare i cumuli di oggetti che ci circondavano. Ti scrutavo dopo che avevi perso o barattato qualcosa e mi faceva un'immensa pena, creatura senza pace. Andavi su e giù per il corridoio con l'espressione di uno cui avessero strappato l'anima, uno che non capiva. Così un giorno ho deciso e sono diventato il tuo angelo tesoriere. Sono andato ai giardinetti di Piazza Napoli. Il fucile di Johnny Guitar era ancora là, nascosto nell'erba.
Sono entrato nella casa dei signori Colla mentre guardavano la televisione. Sono scivolato nella camera del loro bambino addormentato e ho recuperato le Mercury. Sono stato dal cugino di tuo cugino e gli ho confiscato Saturnino Farandola. Ovunque c'è la stata diaspora, là io sono stato. E fra le cose straniere, sempre le cose tue brillavano del tuo sguardo innamorato. Non potevo sbagliare. Questa è di Michelino. Pardon, e prelevavo nel mucchio la sola biglia che era stata tua. Scollavo dall'album dei calciatori la sola figurina che i tuoi polpastrelli avevano stretto. Poi fatalmente ho preso l'abitudine di recuperare anche le cose che erano rimaste in casa, ma neglette in un canto. Scaduto un anno, quel madreperlaccio col tellino e quella calamita scarlata potevano considerarsi perduti, così intervenivo. E tu credi che io non mi sia mai accorto che dopo un po' di tempo certe cose non si trovavano più? E dove sarebbero potute essere? Quante ricerche inutili. E il ladro eri tu. Ma io non ti ho mai voluto tanto bene come adesso che me lo hai detto. Non commuoverti troppo, figliolo, perché ora vedrai una cosa che ti trafiggerà. E rividi l'amore di tutti gli amori. L'orsino. Quell'entità spasmodica cui corrispondeva il flatus di Orsino. Il mio orso di stoffa grigia, sdrucida, ingiallita. Macchiato, accecato, pisciottato, schiacciato, acquistato. Dammelo. Hai quasi 40 anni, non puoi più fare il bambino. Dunque, acquistato il 29 settembre 58 alla Rinascente dai tuoi genitori, consegnato lo stesso giorno e usato ininterrottamente da allora fino al 26 dicembre del 68. E ininterrottamente questa volta vuole dire davvero ininterrottamente. L'interruzione sei stato tu. Quel giorno compivi 13 anni e se non te lo avessi portato via ci dormiresti ancora insieme. È stato l'unico caso in cui mi sono permesso di mettere le mani su qualcosa che fosse ancora con te. Così all'alba sono entrato in punta di piedi nella stanza dove dormivi e te l'ho sfilato dalle braccia. Ragiona, tu lo stavi letteralmente consumando quell'orso. Ti si stava incistando fra le costole e a poco si stava filtrando nella tua circolazione sanguigna. Adesso invece ce l'hai tutta intera come gli altri giochi. Mettiamola così, ma è molto avvilente metterla così, infatti io non la metto, e non chiamarlo un gioco. Guardami, guarda quel disgraziato di tuo figlio, guarda come ha dovuto vivere da quel giorno da moribondo. A 13 anni ho incominciato a fare il moribondo e tu me lo restituisci adesso. 27 anni te lo sei tenuto nel tuo studio, 27 anni della vita mia. Il fucilino che fa pim, o struggimenti, o abbracci, questo è il finale che ti eri figurato. La melassa dei cromosomi. E invece no, il finale è un veleno. La vita è orrenda. Se Dio è negli orsini, perché poi ci interessa la figa? Ti rendi conto che a 15 anni io mi leggevo tutto Plutarco per colmare quel vuoto? Che durante tutta la vita ho sognato di massacrare 10 persone al giorno? Che oggi il mio cibo principale è la benzodiazepizzina? Che la mia arsura non c'è acqua che possa spegnerla? Vuoi che parliamo di Lemmy Caution, di Liberty Valance? Sì, parliamo di Liberty Valance. Parliamo dell'uomo che ha ucciso Liberty Valance.
Era splendido.
s'affondare tutto intorno a te. Qualcosa che serva e farlo prima che il tuo amore si perda. Non ti accorgi che se lo vuoi tu, quel che valeva poi non vale più. Se ti han detto resta a casa, vola basso, scocciare. Se disprezzi puoi comprare, se vale tutto niente vale. Se non sai più se sei un uomo, se hai paura di sbagliare, se hai solo voglia di pensare che fra poco è primavera. Adesso fa qualcosa che serva, che anche per te se il tuo paese è una merda c'è una strada in mezzo al niente, piena e vuota della gente, e non porta fino a casa se non ci vai. Io voglio far qualcosa che serva, fammi far solo una cosa che serva. Dir la verità è un atto d'amore, fatto per la nostra rabbia che muore.
Grazie, ciao. Ciao, grazie mille, ciao.
They got a singing suicide singing, oh my God. In my mind, they got a singing genocide singing, oh my God. In my mind, they got a singing suicide singing, oh my God. Oh my God. Slam, bam, I come on the scene, but like gasoline, you can tell I'm in the tank, like money in the bank. I smell appealing, but I'm toxic, can send you reeling without an inkling, keep you thinking. Cause you gave cash to the feds, left your school district for dead, fucked you up in the head, but still they saying nothing's wrong, selling fire water by outlawing the bong. Still believing the system is working, while half of my people are still out of working. Anonymous notes left in the pockets and coats of judges and jurors, from Frisco to Jersey.
threats and protests, politicians, mob debts, trumped up charges and phony arrests, stage a lethal injection the night before the election, cause he got donation from the prison guards union. Oh my God, he and my mother got a slim in suicide singing. Oh my God, he and my mother got a slim in genocide singing. Oh my God, he and my mother got a slim in suicide singing. Oh my God. Listen in to my stethoscope on a rope. Internal lullabies, human cries, thumps in silence, the language of violence. Algorithmic, cataclysmic, seismic, biorhythmic. You can make a life longer, but you can't save it. You can make a clone and then you try to enslave it. Stealing DNA samples from the unborn and then you coming after us because we sampled a James Brown horn. Scientists who's got this progress. A four-headed sheep is their latest project. The CIA running like they're Jones from Indiana, but they still won't talk about that Jones in Guyana. This ain't no cartoon. No one slips on bananas. Do you really think that that car killed Diana? Hell, I shot Ronald Reagan. I shot JFK. I slept with Marilyn. She sung me happy birthday. Oh my God. Him and my mother got a slip and suicide singing. Oh my God. Him and my mother got a slip and genocide singing. Oh my God. Got a slip and suicide singing. Oh my God. And we say, nah. Politicians got lipstick on the collar. The whole media started to holler. But I don't give a fuck who they screwing in private. I wanna know who they screwing in public. Robbing, cheating, stealing, white collar criminal, McDonald eating. You deserve a beating. Send your home a weeping with the fat bill for your Caribbean weekend. But just about anything they can bust us. False advertising saying horrors of justice. You telling the youth don't be so violent. Then you drop bombs on every single continent. Mandatory minimum sentence. Cause he got caught with a pocket full of medicine. Do that again, another 10 up in the pen. I feel so mad I wanna bomb an institution. Singing, oh my God. My mother got a slip and suicide singing. Oh my God. And my mother got a slip and suicide singing. Oh my God. And my mother got a slip and suicide singing. Oh my God. Oh my God. And we say, nah.
Slam X, la rivoluzione con le bombe di carta. Legge ora Adriano Barone.
Ciao, questo è un estratto di qualcosa che uscirà forse l'anno prossimo, forse mai. Il titolo è Zentropia o estratti di cronaca semiseria dell'isolazionismo durante la guerra civile italiana.
Accendi il sistema. Apri il programma, apri il documento, Italia, qualche minuto nel futuro. Citazione, se incontri il Buddha per la strada, uccidilo. Prima parte. Dalla strada uomini gridavano in lingue che non comprendevano, scoppi che sembravano petardi e invece erano spari, seguiti da inequivocabili sventagliate di mitra. Paolo e Francesca erano disgustati, terrorizzati e increduli. Scossi nella loro narcolessia esistenziale come la maggior parte degli italiani. Quando fu dichiarata l'emergenza internazionale arrivarono i caschi blu, pensarono di essere su Scherzi a parte. L'Italia occupata, un surreality show. Da un giorno all'altro la raccomandazione attento per strada voleva dire non farti sparare. Lo stato di shock durò a lungo. Come la maggior parte degli italiani, non sopportavano più quella realtà. Grida in lingue che non comprendevano, scoppi di petardi che invece erano spari, sventagliate di mitra, rumori caotici, insensati, rumori, grumi di suono che sfondavano i timpani, forme appuntite che laceravano i condotti uditivi. Terrorizzati aspiravano ad essere protetti, schermati dalle esperienze sonore inedite. Quando camminavano per strada, i resti dei fumogeni, i cassonetti, le auto bruciate, i vetri infranti, mescolati agli addobbi natalizi crollati al suolo, pensavano intontiti: chi combatte questa guerra? Questa guerra non riguarda noi. I loro cervelli galleggiavano in uno stato di shock liquido e denso. Non in Italia, non a loro. Le telecamere dei reporter stranieri riflettevano visi inespressivi, occhi vuoti, bocche aperte. Anche le domande da cui erano mitragliati erano poste in lingue incomprensibili. Paolo e Francesca. Non voglio più stare qui. Dobbiamo andarcene. Vuoi andartene? No, voglio restare qui. Qui non è il posto di prima. Non è quello che sognavo. Non è quello a cui aspiravo. Sognavo amore, sognavo purezza. Questo posto non è più casa. Nessun posto sarà mai casa. Nessun posto sarà mai più casa. Ho il terrore di uscire di casa col coprifuoco. Siamo a Milano, il coprifuoco in certe zone c'era già. I loro pensieri politicamente corretti, sconvolti dalla paura di ritrovarsi tra arabi e peruviani, come quella volta in via Padova. Te la ricordi, via Padova? In Italia era sorta una nuova religione. Aveva ripreso dei concetti dallo Zen, ma era un'altra cosa. Assomatismo si chiamava, assenza di corpo, non letterale. Prometteva uno stato di beatitudine. Bisognava donare tutti i propri averi, indipendentemente dalla quantità, e si sarebbe ricevuta assistenza a vita. Anche chi non possedeva più nulla a causa della guerra poteva aderire. La cosa importante era non essere più proprietari di nulla al momento dell'ammissione ufficiale. La gente chiamava gli adepti gli amputati. Dicevano che fossero pazzi. Paolo e Francesca considerarono l'ipotesi. Rinunciarono. Grida in lingue che non comprendevano, scoppi di petardi che invece erano spari, sventagliati di mitra. Allunga la mano, non per toccarmi, ma per calcolare la distanza. Stammi lontano, amore. Stammi lontano! Considerarono l'ipotesi. Andarono assieme alla chiesa dell'assomatismo. La promessa era semplice. Oblio, ma soprattutto purezza, in cui avrebbero potuto condividere il loro amore. Un laser li rese completamente e permanentemente glabri. Vennero loro amputati gli arti, vennero fatti delicatamente sprofondare in un gel trasparente. Tubi e flebo collegati e infilati in vene, apparati urinari, bocca. Intensamente concentrati sull'istante raggiunsero l'illuminazione e la purezza. Ma la purezza è individuale, indifferente all'amore. Erano io e io. Ma io più io non equivaleva a noi. Erano purezze individuali. Nessuno dei due pensò mai più all'altro. Citazione volutamente imprecisa. Sei sordo? Per natura, scelto desiderio, oppure puoi sentire? Ovunque ci troviamo, quello che sentiamo è in gran parte rumore. Ora le nostre orecchie si trovano in una condizione ideale. Seconda parte. Signor Rossi, mi chiami Maestro Muai. Sì, ma l'anagrafe lei risulta Giovanni Rossi, detto Gianni dagli amici, tra l'altro. Non ho amici, la mia vita precedente non ha più importanza. Neanche il suo passato di venditore di armi al mercato nero durante la guerra civile? E in precedenza le accuse di evasione fiscale, bancarotta fraudolenta? Lei cerca di provocarmi, ma perde il suo tempo. Ho raggiunto la beatitudine dello Zen, non c'è più odio in me. Va bene, passiamo a un'altra domanda. Molti si chiedono cosa ci sia dietro l'operazione assomatismo. Non è un'operazione, ci deve essere per forza dietro qualcosa, considerato il suo passato. Come dicevo, il mio passato non ha più importanza nella mia vita. Ora ho capito che il mio scopo in questa nazione ferita era portare serenità al maggior numero possibile di persone, trasformandoli in handicappati in stato vegetativo. I nostri adepti non si trovano in stato vegetativo, meditano sull'istante, è una pratica zen. E le amputazioni? Il corpo è illusione, il corpo è un fardello, la purezza è nell'assenza di corpo. E comunque non costringiamo nessuno, c'è completo consenso. Hanno firmato tutti un documento che ci autorizza l'operazione di rimozione degli arti, che per la cronaca è totalmente indolore. Si entra vittime dell'incubo che è l'Italia di oggi e ci si sveglia in un mare di beatitudine, sapendo che si riceveranno nutrimento e cure fino alla morte. Ah, cosa ci può essere di meglio?
Cosa pensa della condanna della Chiesa Cattolica? Credo che ci percepiscano come concorrenti, ma il nostro messaggio è alternativo a loro. Pensate davvero di poter fornire protezione ai vostri adepti con una guerra in corso là fuori? La nostra sede si sviluppa per diversi piani nel sottosuolo ed è costruita con le più moderne tecnologie. Non temiamo neanche un attacco atomico. La vedo perplessa. La giornalista spense la telecamera incorporata nei suoi occhiali. Non capisco, proprio non capisco, né lei né quella massa di pazzi che avete qua sotto. Mia cara, un giorno capirà che abbandonarsi alla purezza, all'eterno presenza, alla concentrazione sul vuoto del sé in questo paese già morto è la soluzione migliore. Lei collabora con un sito di cosiddetta comunicazione alternativa. Infatti mi ha fatto delle domande intelligenti. Quando vengono giornalisti di TV o stampa ufficiali fatico a trattenermi dal ridere loro in faccia. Ma lei fa questa cosa su base volontaria, non ci può campare. E tutta l'informazione libera del mondo non la porterà a nulla. Presto si stancherà e prima o poi, quando sarà troppo stanca per continuare, troppo stanca per tutto, capirà. Lei non parlò. Un lungo silenzio tra i due. Abbiamo finito? Chiese Muai. Lei riprese a far funzionare la telecamera con un gesto brusco. In realtà vorrei intervistare uno dei suoi adepti. Sarebbe un problema? Assolutamente no, ma non so quanti di loro saranno cooperativi. Non apprezzano i giornalisti? Non apprezzano la realtà? Entrarono in una delle numerose stanze adibite alla meditazione, come aveva spiegato il maestro Muai Giovanni Rossi, detto Gianni dagli amici. File e file di bambolotti di carne immobili persi nelle loro beatitudini zentropiche. La giornalista si fermò davanti a uno di loro. Erano tutti uguali, le donne distinguibili per i segni e le fessure delle vagine. La maggior parte degli uomini invece si era fatta amputare il pene. Si fermò davanti a un essere che una volta si era chiamato Paolo. Puntò il microfono verso il suo viso dagli occhi chiusi, incerta. Fece alcune domande, nessuna risposta. Muai appariva molto imbarazzato.
Cara, guardi che ha scelto un adepto che ha deciso di non sentire più alcun suono. Se vuole posso indicarle qualcuno che ha l'udito ancora attivo.
Ma lei era ipnotizzata da quel respiro talmente lento da essere impercettibile. Era vivo, certo, ma era davvero cosciente? E poi l'uomo pupazzo aprì gli occhi. Parlò con voce inespressiva. Io sono l'amputato. Mi vennero recisi gli arti, poi il pene, fonte di turbamento, di desiderio, di aggressività, di odio. Un pezzo alla volta rinunciai a me, in nome dell'amore. Sono l'amputato, sprofondato nella mia purezza anecoica, rifulgo di un amore divino e disantropico. Medito sul vuoto e nel vuoto, nell'assenza di forma, nella forma assente ora e sempre, al di fuori del tempo. Lei rimase lì, senza sapere cosa pensare, la telecamera che riprendeva totale immobilità, il microfono che registrava solo silenzio, davanti a una miriade di persone che avrebbero potuto essere gruppo, squadra, massa critica, invece erano divenuti singoli, autistici, autoreferenziali, isolazionisti, hikikomori. Doppio clic, pop-up. Gli hikikomori sono persone che hanno scelto di ritirarsi dalla vita sociale, spesso cercando livelli estremi di isolamento e confinamento, rifiutandosi di lasciare la propria casa o addirittura la propria stanza. Il Giappone è il primo paese al mondo per incidenza del fenomeno, l'1% della popolazione. Uno dei paesi in cui attualmente in crescita è l'Italia. Chiudi pop-up. Citazione a memoria. Ho bisogno di un animale da compagnia. Piccolo. Cosa? Un virus? No, non così piccolo. Terza e ultima parte. Il maestro Muai si ritirò in meditazione, come faceva ogni fine giornata. Entrò in un ascensore, nei piani più bassi della sede dell'assomatismo, già a prova di testata nucleare, giù, fino all'ultimo piano, dove neanche un attacco alieno avrebbe potuto anche solo far tremare le mura. Cercò di fare il meno rumore possibile, mentre lentamente camminava lungo il percorso che lo avrebbe portato davanti al primo corpo. Il primo corpo, sua continua fonte di ispirazione, il sacro primo corpo, padre e maestro. Il primo corpo galleggiava in un liquido trasparente, beato, deforme, ogni traccia antropica cancellata, il disfacimento del tempo che diveniva disfacimento della carne, quel balbettio continuo da quella che una volta era la sua bocca, serie casuale di vocali e consonanti, massa di carne amorfa, emetteva parole. Cosa stava dicendo? Non stava dicendo nulla, non erano parole, erano solo suoni.
Il primo corpo lentamente smise di agitarsi nel liquido trasparente, riverberi anecoici. Cosa stava dicendo? Non stava dicendo nulla.
Moai Giovanni Rossi, detto Gianni, contemplò attonito la sua definitiva immobilità. Non c'erano più suoni. Era rimasto solo un corpo morto, il silenzio. Italia, pochi minuti nel futuro. Non avremo rapporti costanti col passato. Il futuro sarà il principio della forma assente. Perciò, in realtà, non ci sarà neanche più un futuro. Perciò chiudi il documento, chiudi il programma, spegni il sistema.